Ci colleghiamo con Venezia e ci colleghiamo con Luca Zaia, quello vero, il presidente della regione. Salve presidente, ben ritrovato, ci si ritrova.
Un saluto a tutti e grazie per l'invito.
Allora ragioniamoci sopra, cominciamo a ragionare su quelle 40.000 copie del libro che è uscito credo un anno fa più o meno.
Sì, è uscito un anno fa, sono più di 40.000 e è andata bene, quindi c'è anche una soddisfazione perché poi è frutto di un lavoro, di aver messo in fila anche dei pensieri che allora magari non sembravano poco attuali. Oggi, se si rileggesse Ragioniamoci sopra un anno di distanza, potremmo dire che gran parte, diciamo, di quelle riflessioni fatte sono diventate realtà.
Si aspettava una vendita così elevata? Insomma, 40.000 copie non è poca cosa, si va in vendita, quindi uno deve anche volerlo il libro, non è che glielo si regali.
Vabbè, certo, nessuno ha costretto a comprare libri, quindi mi fa piacere di aver avuto un seguito rispetto, diciamo, a un libro non facile, perché per carità è discorsivo, e sicuramente delle 204 pagine 60 sono di autobiografia, che magari può piacere anche sapere la storia del sottoscritto, ma dall'altro ci sono riflessioni, quindi non ho parole per ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e mi stanno seguendo con un nuovo libro, visto considerato che è partito molto più forte dell'altro libro.
Eccolo qua, il motivo della nostra intervista. I pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta di Luca Zaia. Che libro è, presidente?
Ma guardi, intanto come al solito ci metto come titolo una frase iconica che io dico spesso. Se dico spesso Ragioniamoci sopra, è altrettanto vero che dico spesso anche i pessimisti non fanno fortuna. È la volontà in un momento critico, difficile, che ha due cigni neri. I cigni neri sono gli eventi non prevedibili, non programmabili che devastano la società, devastano il mondo, ovvero il Covid prima e a 24 mesi del Covid e la guerra in Ucraina. Ecco, davanti a due cigni neri, a una congiuntura astrale negativa, diciamo quello che biblicamente si direbbe in 7 anni di vacche magre, noi dobbiamo guardare al futuro anche con una speranza. La speranza è quella di dire che dopo la pioggia viene sempre sereno, e soprattutto di uscire dalla narrazione che umanamente siamo tentati tutti di fare, che è quella che ormai è tutto finito, non ci sarà più una nuova alba, però voglio ricordare che l'umanità, il mondo ha avuto tante nuove albe.
C'è una frase importante, e adesso la commentiamo subito con il governatore Zaia, che ci piaccia o no, gli eventi di questi ultimi anni hanno imposto uno scenario destinato a diventare spartiacque tra due epoche. Possiamo scegliere di subirlo, illuderci, contrastarlo oppure decidere di governarlo.
Beh, decisamente sì, guardi, alla fin fine questo è un cambiamento epocale, cioè quando dicevo nell'altro libro, noi non siamo più quelli di prima, cioè il Covid ha segnato la nostra vita. E diciamo che con l'aggiunta della guerra, della crisi, di tutto quello che sta capitando, usciremo da questo periodo storico più forti, perché giustamente nel libro cito un proverbio arabo che dice: tempi forti danno vita a uomini forti danno vita a tempi facili danno vita a uomini deboli. Ecco, noi dobbiamo riprendere il giro di questo circuito, questi sono tempi forti, duri, e danno vita a uomini forti, e ne usciremo con l'idea, diciamo, di ripartire, di ripartenza. Tant'è vero che ci sono già i primi, per guardare la bottiglia mezza piena, ci sono già le prime proiezioni che dicono che se si interrompesse il conflitto bellico il mondo ripartirebbe con il PIL, con la produzione, anche perché comunque c'è voglia di fare, di crescere, di investire, di vivere, e questo va tutto nella direzione di una nuova alba.
C'è un capitolo importante, io credo per lei molto caro, che è quello numero 8, una autonomia responsabile, presidente.
Sì, l'ho voluto intitolare così, perché responsabile non è la secessione dei ricchi, come dice qualcuno, non è un atto di egoismo, ma è sostanzialmente scegliere un'ossatura istituzionale per questo paese che sia assolutamente vincente, che sia innovativa, che sia moderna, che è quella della responsabilità uguale autonomia, uguale federalismo. Ecco, anche qui molti pensano che la parola autonomia sia diversa dal federalismo, è la stessa roba, nel senso che la Costituzione prevede degli articoli che sono autenticamente federalisti, autenticamente autonomisti, ma non si toglie niente a nessuno. Guardi, sento spesso dire che l'Italia ha due velocità. Bene, siccome è vero che ha due velocità, che sono comunità che corrono di meno e altre che corrono di più, è innegabile, non è per colpa dell'autonomia, è per colpa a questo punto di un modello che ha fallito. perché se il modello che abbiamo utilizzato per gestire il paese ad oggi ha dato vita a un'Italia a due velocità, vuol dire che il modello non funziona. E quindi è inutile lamentarsi dell'autonomia che non abbiamo mettendola sul banco degli imputati come il problema che avremo. Preoccupiamoci invece di quello che abbiamo e che da anni ci segue, dal 1948 la gestione di questo paese è autenticamente centralista e i risultati si vedono. L'Italia delle due velocità c'è a pieno titolo.
Libere scelte in libero Stato è solo un modo di dire?
Ma guardi, il titolo è un po' provocatorio, ma entra in uno dei capitoli molto più articolati, che è il capitolo sul fine vita. E in questo capitolo cito la vicenda di Luana Englaro, parlo della signora Elena, cittadina veneta, che è andata in Svizzera per il suicidio assistito, cosa accaduta un paio di mesi fa, a fine estate, ma parlo anche di un malato grave che io ho conosciuto, che è Stefano Geller di Bassano, cinquantenne, in carrozzina con un respiratore dall'età dei 15 anni, innamorato della vita, vuole vivere, ma ha ottenuto l'autorizzazione all'eventuale suicidio assistito dalla ULS di Bassano. Stefano non vuole morire, però Stefano dice: se dovesse arrivare a un punto nel quale non ci sia più una via di ritorno e non ce la faccia più con le cure, con l'assistenza psicologica e tutto quello che è, voglio poter comunque avere la tranquillità che se dovessi vorrei decidere. E da qui l'idea di dire che sui temi etici la politica deve solo, come si può dire, garantire l'assistenza ai cittadini, fare in modo che queste scelte estreme siano veramente estreme. E come dice la Corte Costituzionale in una sentenza del 2019, solo quando non c'è più alcuna via di uscita è irreversibile la situazione, è grave, fortemente grave, ma anche di dire che quindi a questo punto la politica deve garantire le libertà e non limitare le libertà.
Se vivi con i giovani dovrai diventare anche tu giovane, questa è una frase del Papa della nostra generazione.
Assolutamente sì, non è un paese per giovani, si intitola questo capitolo, uno dei 9 capitoli, ed è un po' uno dei capitoli centrali del libro. I giovani che sono oggi bombardati da una narrazione che il mondo finisce, che ci sarà la fine del mondo, che non ci sarà più futuro, che bisogna far solo la valigia e andarsene all'estero perché qui non ci sono opportunità, e dall'altro magari troviamo, diciamo, imprese che dicono che non trovano persone da occupare. I giovani vivono nel precariato, bisogna aiutarli, i giovani vivono di stipendi troppo bassi, vanno incentivati, ma i giovani devono essere il punto di riferimento in un paese nel quale i giovani pesano poco elettoralmente, e c'è il vero grave rischio che si appiattisca tutta la politica, diciamo, di governo nazionale, territoriale, sugli adulti, sarebbe sbagliato, non è un paese per giovani, cerchiamo di esserlo, di essere attrattivi per i giovani, per i nostri giovani, ma anche per i giovani delle altre nazioni in giro per il mondo, che potrebbero eleggere, diciamo, come paese ideale l'Italia, nel quale andarci. I giovani magari oggi vogliono andare a Londra, a New York, ecco, perché non pensare di candidare l'Italia ad essere attrattiva? Ma per essere attrattivi bisogna fare delle cose, diciamo, uniche. Faccio un esempio, perché non pensiamo, ad esempio, visto che siamo giustamente ossessionati dalle certificazioni green, no? Tutto deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, facciamone una di Young, verifichiamo che tutto quello che si fa in un paese sia compatibile con la vita dei ragazzi, e non che i ragazzi subiscano norme, subiscano leggi, diciamo, che nulla hanno a che vedere con il loro futuro. E poi anche, per fare un esempio, il precariato che ti porta a pagare a stento un affitto magari di un monolocale, di una piccola appartamento, una casa, se lo Stato diventasse il garante per queste categorie di ragazzi che comunque pagano un affitto, potremmo trasformare quell'affitto in una rata di mutuo e quindi garantire e regalare a loro un progetto di vita.
Con la schiettezza e la passione che lo hanno contraddistinto, è una delle figure più popolari e vicine ai cittadini. Luca Zaia si racconta in I pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta. È un libro, credo, e concludiamo, consigliato per tutti, Presidente.
Grazie mille, grazie. Poi ovviamente sono 200 pagine, 9 capitoli, quindi c'è molto molto da leggere oltre a quello che io ho detto.